Buonasera, la fedeltà e puntualità del pubblico ci fa in modo che anche noi ci adeguiamo agli orari che sono annunciati nelle nostre locandine senza tanti quarti d'ora accademici. Ecco. Vi ringrazio di essere anche stasera così numerosi. La serata è importante perché siamo veramente molto contenti di avere qui per la prima volta ospite Mariolina Bongiovanni Bertini, un nome veramente tra i più autorevoli degli studi francesi in Italia. Una studiosa di cui non è facilissimo fare così fare una sintesi di quello che costituisce proprio la sua identità professionale, ecco. Ha avuto il suo percorso accademico fra Torino e Parma, ma ha anche avuto collaborazioni, ha lavorato presso la casa editrice Einaudi, ha collaborato con la RAI, ha quindi diciamo un curriculum particolarmente versatile e soprattutto una bibliografia di saggi, libri e traduzioni di veramente di tutto rispetto. E i poli sui quali si è particolarmente concentrata la sua attività di studiosa sono Proust e appunto Honoré de Balzac. Nella nostra biblioteca così eminentemente ottocentesca era assolutamente doveroso consacrare un appuntamento a Balzac attraverso una studiosa che ce lo illustrasse come è opportuno fare. Scrittore, romanziere così emblematico proprio di tutta quella straordinaria rappresentatività che il romanzo ha avuto nel secolo XIX, con questa ambizione di un'espressione totale di un universo sociale e di tantissime tipologie psicologiche di un intero momento storico. Io non ho preso nessun particolare accordo nemmeno mi sarei permesso su quale potesse essere la chiave, il filo rosso a cui attenersi a Mariolina Bertini. Gli ho detto solo grosso modo qual è questo stile così elegantemente sapiente e disinvolto con cui teniamo a far svolgere queste lezioni, e sono sicuro che la sua sarà una nuova occasione di piacere e di conoscenza. Grazie.
Ringrazio molto il dottor Zabagli per questa presentazione eccessivamente generosa. Comincio.
Prego, prego.
La grande stagione creativa di Balzac va dal 1830, che è l'anno in cui a 31 anni conosce i primi grandi successi, alla sua morte, che avviene nel 1850. Dunque è tutta compresa in un ventennio. Nell'arco di 20 anni, quello che nel 1830 è uno dei tanti giovani giornalisti versatili, brillanti, che in quel momento affollano le redazioni dei giornali parigini, diventa non soltanto un romanziere affermato, famoso, ma agli occhi di un vasto pubblico addirittura l'incarnazione stessa della forma romanzo. E con una trovata innovativa e geniale, Balzac collega tutti i suoi romanzi tra loro, quelli che ha già scritto, quelli che sta scrivendo, quelli che progetta. Vi fa circolare gli stessi personaggi, facendoli vedere in età diverse della loro vita. Quindi concepisce le sue opere come i quadri di un'immensa galleria dove devono essere rappresentati tutti i diversi aspetti della società del suo tempo. La critica di questo periodo, la critica dei suoi contemporanei non è per nulla indulgente con lui. Il critico più autorevole di quel momento, Sainte-Beuve, gli rimprovera di essere uno dei fondatori di quella che definisce la letteratura industriale. Cioè, cosa vuol dire? È una letteratura che non è più scritta per un'élite, per un pubblico ristretto, colto e raffinato, ma per un pubblico sempre più vasto che, acquistando i libri e i giornali, la trasforma in una industria redditizia economicamente. Possiamo dire che nell'immaginario collettivo della Francia di Luigi Filippo, della Francia in cui vive la sua maturità, ci siano due Balzac molto diversi tra di loro che stanno uno accanto all'altro. Uno è il Balzac ammirato dagli artisti romantici, e, per esempio, ammirato dalla romanziera George Sand, dai poeti più giovani di lui come Théophile Gautier, da Victor Hugo. Qui lo vediamo ritratto nel 1837 da Louis Boulanger, un pittore molto amico di Victor Hugo. Balzac si fa ritrarre da lui in una sorta di veste da camera che sembra un saio monacale, e non è una scelta casuale, è un abito simbolico, è l'abito che Balzac indossa per scrivere, e vuole sottolineare l'analogia tra la dedizione dell'artista alla sua arte e la dedizione del monaco alla sua missione religiosa. Dunque, il Balzac che vediamo in questo quadro è quello che Théophile Gautier, che l'ha conosciuto bene, ha descritto nella sua biografia. La fronte era bella, vasta, nobile. I capelli abbondanti, lunghi e neri, spazzolati all'indietro, ricordavano la criniera di un leone. Quanto agli occhi, non se ne videro mai di uguali. Avevano una vita, una luce, un magnetismo inconcepibili. Due diamanti neri, illuminati a tratti da ricchi riflessi d'oro. Questo daguerrotipo del 1841 coglie un'immagine ugualmente positiva dello scrittore. Questa immagine è stata commentata di recente da un romanziere che si chiama Antonio Moresco. Antonio Moresco, un romanziere di oggi, ha pubblicato un volume intitolato Il fronteggiatore, in cui dialoga con una studiosa di Balzac e commenta proprio questa immagine qui. Dice: il daguerrotipo di Balzac è commovente, è a mio parere una delle immagini più commoventi che uno scrittore ci abbia lasciato. Scamiciato, il fisico tozzo da macellaio parigino, da macellaio shakespeariano, piombato come un meteorite al centro della letteratura francese, il collo taurino. E con quei capelli lunghi, da giovane poeta o da pelle rossa, gli occhi ardenti, la tozza mano sul cuore, come per un giuramento infantile. È vero, sembra che questo Balzac si tenga una mano sul cuore e prometta ai suoi lettori di dir loro sempre la verità. Negli stessi anni, però, molte caricature mostrano un Balzac diverso. Ecco, il caricaturista Danton sottolinea in questa statuetta il contrasto tra le pretese di eleganza di Balzac, che vedete ha una bella giacca, un cappello elegante, e il suo fisico goffo, tozzo, panciuto, con le gambe cortissime. In questa caricatura vedete che Balzac esibisce con fierezza un gigantesco bastone da passeggio che sembra una clava. E la sua famosa canne, il suo famoso bastone da passeggio con il pomo ornato di turchesi, di cui in effetti lui era molto fiero. E nelle caricature questo bastone diventa in qualche modo il simbolo del suo io, di un io ingombrante, orgoglioso, vanitoso. Un altro caricaturista più sottile di Danton, Granville, ci mostra Balzac portato in trionfo dalle donne, dalle sue lettrici, perché Balzac è uno scrittore che piace soprattutto alle donne, che descrive le sofferenze, i tormenti psicologici, le passioni del pubblico femminile. Quindi vedete che in questa caricatura di Granville sono le donne che lo portano in trionfo e sono donne non tanto giovani, perché Balzac fa questa cosa nuova del suo tempo di prendere come eroine dei suoi romanzi anche donne di 30 anni o più di 30 anni, che all'epoca sono considerate donne mature. È sempre Granville che in questo progetto di ventaglio mette in scena una sorta di apoteosi burlesca dello scrittore. Vedete che al centro c'è il famoso bastone da passeggio, quello con le turchesi nel pomo che brilla come un sole. E sulla destra si vedono le lettrici che offrono sacrifici e preghiere alla statuetta di Danton, che è rappresentata, diventa per loro una sorta di idolo. La morte di Balzac segna una svolta nella fortuna della sua immagine e nella genesi del suo mito. Lo nota con grande efficacia un nemico di Balzac, un magistrato, Eugène Poitou, magistrato e anche giornalista, che disapprova l'opera romanzesca di Balzac perché la considera al tempo stesso immorale, perché Balzac parla spesso di adulteri e di intrighi tutt'altro che legali, immorale ma anche reazionaria, perché Balzac è favorevole alla monarchia assoluta è un legittimista come ideologia. Dunque Poitou scrive: da quando è morto, Balzac ha una gran fortuna. Intorno al suo nome è un concerto, una gara universale di lodi. Perfino i suoi avversari di un tempo si uniscono al coro degli ammiratori di oggi. La commedia umana è proclamata il capolavoro, il monumento letterario e filosofico del XIX secolo. Da ogni parte il nome di Balzac è accostato a quelli di Cervantes, di Walter Scott, di Shakespeare e di Molière. Infinite edizioni moltiplicano ogni giorno indiscriminatamente gli 80 volumi che compongono l'opera intera dell'incomparabile narratore. Sembra di assistere al sorgere della leggenda di un eroe o dell'apoteosi di un semidio. E in effetti la scomparsa di Balzac a 51 anni, nel pieno della sua forza creativa, era per molti un invito a prendere coscienza della grandezza della sua opera, del suo carattere innovatore. Ai funerali di Balzac lo testimoniò Victor Hugo. Victor Hugo, rendendo omaggio al grande edificio incompiuto della commedia umana. Leggo una citazione dal discorso di Hugo ai funerali di Balzac. Balzac era uno dei primi tra i più grandi, uno dei più alti tra i migliori. Tutti i suoi libri formano un unico libro, un libro vivo, luminoso, profondo, dove vediamo andare, venire, muoversi tutta la nostra civiltà contemporanea. un libro meraviglioso che il poeta ha intitolato Commedia e che avrebbe potuto intitolare Storia, che comprende tutte le forme e tutti gli stili, un libro che è l'osservazione e l'immaginazione. Prodigo di realtà vere, intime, borghesi, triviali, materiali, e che a tratti, attraverso larghi e bruschi strappi in queste realtà, ci lascia scorgere di colpo il più cupo e tragico ideale. E Hugo ha conosciuto Balzac di persona, come George Sand, come Théophile Gautier. Ma anche nelle generazioni seguenti, che non hanno potuto conoscere direttamente l'autore della Commedia umana, ci saranno molti ferventi ammiratori di Balzac. Oscar Wilde, ad esempio, Fyodor Dostoevsky, Harry James, Émile Zola. C'è un disegno del caricaturista Gilles che illustra bene l'atteggiamento di Zola nei confronti di Balzac. È datato settembre 1878. Vi si vede Zola salutare, fare il saluto militare a un busto di Balzac, e Balzac gli rende il saluto perché riconosce in lui il suo continuatore. Proprio un mese prima di questa caricatura, Zola aveva pubblicato un ampio saggio in cui aveva indicato in Balzac e in Stendhal i fondatori del romanzo moderno, basato non più sull'immaginazione, ma sul senso della realtà. Il titolo del saggio era proprio Il senso della realtà. Balzac aveva il senso della realtà più sviluppato che si sia mai visto, lo attestano i suoi capolavori. La meravigliosa cugina Beth, dove il barone Hulot è colossale di verità, Eugénie Grandet, che contiene tutta la provincia a una data ben precisa della nostra storia, e tante altre opere uscite tutte piene di vita dalle viscere della nostra società. E questa è la gloria immortale di Balzac. Ha fondato il romanzo contemporaneo perché è stato tra i primi a introdurvi quel senso della realtà che gli ha permesso di evocare tutto un mondo. Le preferenze che Zola esprime riflettono la sua concezione del romanzo e quindi lasciano nell'ombra alcuni aspetti dell'arte di Balzac che non gli sono congeniali, per esempio il fantastico. Aspetti che saranno poi apprezzati dalla critica del Novecento. Zola ama il Balzac che la critica successiva definirà realista e apprezza soprattutto la sua capacità di creare dei personaggi vivi, credibili, dei personaggi che il lettore ha quasi l'impressione di aver conosciuto dal vero. Il primo romanzo che Zola cita in questa pagina, La cugina Beth, in effetti presenta dei personaggi memorabili. È la storia di una donna non bella, povera, ma molto ricca di energia, che si chiama Lisbeth Fischer, soprannominata Beth. Beth ha una cugina molto bella e dolce che si chiama Adeline. Crescono insieme in Alsazia, ma Adeline sposa un ricco funzionario del periodo napoleonico, il barone Hulot. E al centro del romanzo c'è l'invidia che Beth prova per la bella Adeline, un sentimento che la devasta, che si trasforma in un odio profondamente distruttivo. Il barone Hulot, che in un primo tempo è innamorato della sua bella moglie, si rivela con gli anni un donnaiolo incorreggibile. Mantiene un'attrice, seduce ragazzine giovanissime, insidia la cuoca. E la diabolica Beth lo incoraggia nelle sue avventure sempre più squallide e costose, che finiscono per portarlo alla rovina. Ora vorrei soffermarmi su un altro romanzo citato da Zola, cioè su Eugénie Grandet del 1833, ed è il romanzo di Balzac che i suoi contemporanei hanno ammirato di più. Perfino Sainte-Beuve, sempre così ostile a Balzac, affermò che lo si poteva considerare quasi un capolavoro. Dunque dedicherò a Eugénie Grandet il resto di questa conversazione. Il Balzac che pubblica nel 1833 Eugénie Grandet è un Balzac già celebre da circa 3 anni. Comincia a scrivere questo romanzo nel mese di agosto, pensando che si tratterà di una breve novella. Guardate, è una cosa che capita spesso a Balzac, gli capiterà anche quando scriverà Papa Goriot e Illusioni perdute. Parte per scrivere una breve novella e poi scrive un romanzone enorme, perché si appassiona alla storia dei suoi personaggi. Dunque, in agosto comincia a scrivere questo testo, ma il progetto assumerà poi dimensioni molto più ampie. Il 19 settembre pubblica il primo capitolo su una rivista. Il primo capitolo è la storia degli intrighi che si tessono nella cittadina di Saumur intorno alla più ricca ereditiera della città, Eugénie Grandet. Si intitola questo primo capitolo Fisionomie parigine, ma in seguito l'equilibrio del racconto cambierà e la storia d'amore centrale diventerà la cosa più importante. Vedete che Balzac, a differenza del suo continuatore Zola, Balzac non traccia mai all'inizio, prima di scrivere un romanzo, uno schema ben equilibrato di quello che farà. Non si fa mai uno schema, non decide dedicherò 50 pagine a questo e 50 pagine a quest'altro. Va avanti sotto l'impulso di una sorta di ispirazione, di passione creativa, e la sua opera cambia nel momento in cui la scrive. Parte per scrivere una novella e la novella diventa un romanzo, e personaggi che dovevano essere magari secondari acquistano un'importanza sempre maggiore. Il testo completo del romanzo arriverà in libreria il 15 dicembre del 1833. Ora, questo periodo, l'autunno del 33, è un periodo molto euforico nella vita di Balzac, perché pochi giorni dopo la pubblicazione del primo capitolo, alla fine di settembre, Balzac parte per la Svizzera, per Neuchâtel, dove ha un appuntamento per lui inebriante. È un appuntamento con una nobildonna russa, Evelina Hanska, con cui intrattiene una corrispondenza da un anno. E sino a quel momento i loro rapporti sono stati soltanto epistolari. L'incontro, che si colloca tra la pubblicazione del primo capitolo su rivista di Eugénie Grandet e l'arrivo in libreria del libro, per Balzac è un momento esaltante. Come scrive alla sorella Laure, che è la sua confidente, Madame Hanska corrisponde a tutti i suoi desideri e a tutte le sue ambizioni. È una donna giovane, bella, nobile, ricchissima. Lo ammira profondamente. Evelina visita con lui la romantica villa Diodati, ricca di ricordi di Byron, e gli promette che lo sposerà quando resterà vedova del suo anziano marito, con cui ha avuto un matrimonio combinato, appunto con questo ricco proprietario ucraino molto più anziano di lei. Diventerà poi l'amante di Balzac a Ginevra all'inizio del 1834, poco dopo, qui siamo alla fine del 33. E uno dei primi doni che Balzac le farà sarà il manoscritto di Eugénie Grandet. Quando Eugénie Grandet verrà inserito nella Commedia umana, farà parte della sezione che si intitola Scene della vita di provincia. E in effetti si svolge a Saumur, una cittadina dell'Anjou, dunque nella provincia profonda. Quello che interessa a Balzac non è tanto la provincia in sé, quanto la provincia in rapporto a Parigi, confrontata a Parigi che proprio allora sta diventando una metropoli e si sta enormemente sviluppando. Se Parigi corre dietro alle mode, la provincia le ignora. Se Parigi si arricchisce di nuovi quartieri, le città di provincia conservano il loro nucleo antico e crescono pochissimo. Se la vita parigina sui boulevard, come quello di cui noi vediamo ora l'immagine, è convulsa, eccitante, la vita di provincia è pigra, sonnolenta, tradizionalista e patriarcale. Eppure, questo sta a cuore a Balzac mettere in luce, tra la provincia e Parigi esiste una rete sotterranea di rapporti. Vedremo così che in Eugénie Grandet, che quando un dandy parigino, il termine dandy, termine inglese che designa i giovani eleganti alla moda dell'epoca, quando un dandy parigino compare a Saumur, i borghesi locali lo osservano con enorme curiosità e l'ereditiera Eugénie Grandet se ne innamora immediatamente. La provincia non è affatto insensibile al fascino di Parigi, né molto attratta, però con sentimenti ambivalenti di sospettosa invidia. Tra la provincia e Parigi, inoltre, esistono anche dei rapporti economici. Nel corso del romanzo di Eugénie Grandet, che si svolge negli anni 20 dell'Ottocento, vedremo il padre di Eugénie, un artigiano arricchito, che investe in titoli di rendita, oggi sarebbero i BOT, i titoli di Stato, l'enorme patrimonio che è riuscito ad accumulare. Sceglie quindi un tipo di investimento per l'epoca molto recente, molto moderno, garantito dallo Stato e dunque garantito da Parigi. Vedete il rapporto tra la provincia e Parigi. È la dimostrazione vivente che un avaro di provincia, nel periodo della Restaurazione, sa mettersi al passo con i tempi quando gli conviene. Grandet sembra un uomo del Settecento perché continua a vestirsi come ai tempi della sua giovinezza e a usare espressioni antiquate, però si guarda bene dal conservare i suoi risparmi nel materasso, come hanno sempre fatto i contadini. A dispetto delle apparenze, è un uomo del suo tempo e sa approfittare di tutte le occasioni che il suo tempo gli offre. Per esempio, durante la rivoluzione compra i beni della Chiesa che vengono venduti dallo Stato a basso prezzo. Incarna quella borghesia in ascesa che dalla rivoluzione in poi è in marcia verso il ruolo di classe dominante. Proprio perché così inserito nella storia del suo tempo, Grandet è molto diverso dal personaggio tradizionale dell'avaro, come è stato trattato per esempio dal commediografo latino Plauto o da Molière nel XVII secolo. A Balzac non interessa soltanto la passione di Grandet per l'oro, gli interessa il modo in cui questa passione si sviluppa in un preciso momento storico, in rapporto a delle precise condizioni storiche. L'economia era quasi del tutto assente dal mondo dei romanzi del Settecento o del primo Ottocento. È grazie a Balzac che i problemi economici irrompono con tutta la loro concretezza nell'universo del romanzo e il fattore economico si rivela quasi sempre determinante per il destino dei suoi personaggi. Questa, per i lettori del XIX secolo, è una novità sconvolgente. Spesso ne sono scandalizzati, dicono, ma questo scrittore cita delle cifre, ci dice addirittura quanto spende ogni giorno Lucien de Rubempré a Parigi o quanto ha messo da parte il padre di Eugénie Grandet durante la rivoluzione, ci dice delle cifre precise. Sì, è una novità sconvolgente questa, però è anche un segno dei tempi, perché nel mondo nato dalla Rivoluzione francese, in cui il potere dell'aristocrazia è messo in pericolo da una borghesia sempre più ricca, sempre più intraprendente, il denaro è l'elemento centrale e la letteratura non può trascurarlo se non vuole presentare una visione irreale della realtà. Il racconto di Eugénie Grandet si apre a metà novembre del 1819. Grandet è un semplice artigiano bottaio, ma ha fatto una gran fortuna, perché durante il periodo rivoluzionario ha comprato per pochissimo dei ricchi beni ecclesiastici sequestrati al clero e venduti dallo Stato a basso prezzo. Poderi, vigneti, addirittura ha comprato un'intera abbazia e ha saputo far fruttare questi beni al meglio ed è diventato ricchissimo. Dunque, quando il romanzo comincia, a casa sua sono riuniti per festeggiare il compleanno di sua figlia Eugénie le due più ricche famiglie di Saumur, la famiglia del notaio Cruchot e quella del banchiere de Grassin. Il notaio e il banchiere sono due personaggi più ricchi della cittadina, sono due professioni in effetti anche oggi redditizie. Dunque, entrambe queste famiglie aspirano alla ricca dote di Eugénie. Il notaio Cruchot vorrebbe darle per marito il proprio nipote, che è un magistrato, e il banchiere invece vorrebbe farla sposare con il proprio figlio. I de Grassin, la famiglia del banchiere, fa un regalo a Eugénie per il suo compleanno. Le regala un astuccio da lavoro con forbici editale d'argento dorato, un oggetto dozzinale non di grande valore, ma che a Eugénie sembra splendido. Se ne riparleremo dopo, vedremo l'importanza di questo oggetto. Nel bel mezzo della festa di Eugénie c'è un arrivo inaspettato. Arriva un cugino proveniente da Parigi, Charles Grandet, un giovane di aspetto elegante e raffinato. E il suo arrivo preoccupa moltissimo i Cruchot e i de Grassin, perché il giovane Charles sembra, con la sua raffinata eleganza, un rivale molto pericoloso. E in effetti Eugénie è immediatamente affascinata da lui, che è così diverso dai rozzi provinciali, è vestito alla moda, maniere raffinate e spiritose. Dunque Charles crede di essere stato spedito a Saumur da suo padre, che era un commerciante di vini, per una vacanza, ma la realtà è molto più tragica. Il giorno prima, lui non lo sa, ma il padre si è ucciso perché è fallito. Dunque il padre affida a Charles una lettera per Grandet in cui dice di essersi suicidato e affida il figlio al fratello. Grandet apprende da una lettera che Charles gli consegna immediatamente i fatti e con impassibile sangue freddo decide di avvertire il nipote soltanto il giorno dopo. Nella stessa lettera il padre di Charles esprime il desiderio che il figlio vada a cercare fortuna nelle Indie. All'epoca è nel mondo coloniale che ci si può arricchire rapidamente, perché ci sono meno leggi, meno ostacoli all'intraprendenza e soprattutto se si è disposti a gettarsi spregiudicatamente nel commercio degli schiavi o nel contrabbando o nel commercio delle merci rubate dai pirati, ci si arricchisce molto rapidamente. Dunque, il padre di Charles, affidando con la sua lettera al figlio a Grandet, spera che il fratello, che è ricchissimo, sia disposto ad aiutare economicamente il nipote. Per arricchirsi, anche nel mondo coloniale, è necessario almeno un piccolo capitale di partenza. Ed è però proprio questo Grandet non è disposto a offrirlo al nipote, perché Grandet è avarissimo. Il soggiorno di Charles a Saumur è molto breve, arrivato a metà novembre, partirà per Giava un mese e mezzo dopo. Questo mese e mezzo però è il periodo più intenso, più importante di tutta la vita di Eugénie. Dalla compassione per il cugino, orfano e ridotto in povertà, quasi senza accorgersene, Eugénie passa a un sentimento più tenero. Si innamora di lui. E sarà lei, quando si renderà conto della situazione di Charles, a fornirgli il piccolo capitale che gli permetterà di far fortuna. Eugénie possiede delle monete d'oro perché ogni anno suo padre gliene regala qualcuna. E dunque di questo tesoretto di monete d'oro Eugénie in segreto fa dono a Charles. Anche Charles, commosso dalla generosità e dalla sincerità di Eugénie, crede di amarla e prima della partenza le promette, se riuscirà a far fortuna, di tornare e di sposarla. Ma durante i 7 anni nei quali resterà in Oriente, cambierà profondamente. Si indurirà nella lotta per l'esistenza, diventerà più cinico e rinuncerà a tener fede alla sua promessa senza rimorsi. Eugénie non cesserà mai di sperare nel suo ritorno. Charles parte per le Indie nel dicembre del 1819. Si avvicina il 1 gennaio del 1820, che sarà per Eugénie una data importante. Dunque, no, torniamo indietro. Oddio, volevo tornare ancora indietro.
Questo è...
Ecco.
Ancora?
No, avanti. Avanti ancora? Ok, va bene qui.
Questo.
Dunque, il padre di Eugénie, davvero avaro e innamorato dell'oro, ama festeggiare il Capodanno contemplando e maneggiando le monete d'oro dei vari paesi che ha regalato a Eugénie. Tra queste monete, molte sono Luigi d'oro, dunque monete che precedenti alla rivoluzione, particolarmente preziose, che astutamente Grandet ha tesaurizzato. Il 1 gennaio del 1820 però Eugénie non può mostrare le sue monete al padre, deve confessargli che le ha regalate a Charles. Grandet a quel punto è colto da una collera spaventosa e punisce la figlia chiudendola in camera sua, quasi imprigionandola e mettendola a pane e acqua. Eugénie resiste con grande coraggio, viene aiutata dalla devota cameriera Nanon, che le porta da mangiare di nascosto, e viene aiutata anche dalla madre. Ma dopo una scenata particolarmente violenta a cui ha assistito, la madre di Eugénie si ammala e muore. Eugénie, disinteressata e generosa, sostituisce la madre nella direzione della casa paterna e nel 1827, quando il padre si ammala e muore, lo accudisce a lungo nella sua ultima malattia. Spera sempre nel ritorno di Charles, che però nel corso di questi 7 anni non le scrive nemmeno una volta. Proprio nel 1827, poco dopo la morte di Grandet, Charles torna dall'Oriente. Ha fatto fortuna, anche se la sua ricchezza resta molto inferiore a quella di Eugénie, lui però non lo sa. Ora Charles potrebbe pagare i debiti lasciati dal padre, vi ricordate che il padre era fallito prima di suicidarsi, ma non ha nessuna intenzione di farlo, così come non ha intenzione di mantenere la sua promessa di sposare Eugénie, perché vuole sposare una giovane aristocratica, entrare a far parte della nobiltà parigina, dimenticando le sue origini borghesi. Eugénie, che ha ormai capito il suo cinismo e la sua ambizione, pagherà i debiti del padre di Charles con un ultimo gesto di generosità, poi sposerà uno dei suoi pretendenti provinciali, il presidente di Bonfons, ma sarà un matrimonio bianco, porrà questa condizione. Dunque non un vero matrimonio, non avranno veri rapporti coniugali, non verrà mai consumato. Poi resterà vedova e tornerà a vivere nella casa paterna, senza cambiare nulla allo stile di vita ascetico che le imponeva l'avarizia del padre. Dei suoi beni si servirà per soccorrere in segreto i poveri e gli sfortunati. Sono moltissimi i romanzi di Balzac che cominciano con una descrizione dettagliata dell'ambiente in cui vivono i personaggi principali. Balzac è convinto che gli esseri umani siano profondamente influenzati dall'ambiente nel quale vivono e che a loro volta lo trasformino, imprimendovi le proprie tracce. Dunque, la descrizione che apre molti romanzi di Balzac come una carrellata cinematografica non è mai una semplice rassegna di oggetti materiali. È al tempo stesso l'evocazione di un'atmosfera e la decifrazione di certi segni, di certi indizi che rimandano a quelli che saranno i temi principali del romanzo. Ancora oggi a Saumur, sulla strada che sale verso il castello, chi visita la città può vedere una casa che gli viene indicata come la casa di Eugénie Grandet. Non si tratta di un luogo che abbia realmente ispirato lo scrittore, non si sa nemmeno se Balzac sia mai andato a Saumur. Ma sull'onda della grande fortuna del romanzo, l'immaginazione popolare ha scelto una casa un po' simile a quella descritta di Balzac e l'ha trasformata nella casa di Eugénie Grandet. Ah no. Non c'è nulla di casuale nella descrizione che Balzac ci offre della casa in cui si è installato Grandet. È un palazzo aristocratico un po' in rovina. Il portone massiccio con un minuscolo spioncino sembra il portone di una prigione, e questa è un'anticipazione della prigionia in cui vivrà la povera Eugénie segregata dal padre. La facciata è sormontata da un bassorilievo annerito e sgretolato che rappresenta le 4 stagioni. Su una sporgenza della facciata è cresciuto in mezzo ad altra vegetazione addirittura un piccolo ciliegio. Questo per dirci quanto Grandet trascuri la manutenzione di questo palazzo, addirittura sulla facciata cresce un albero di ciliegio. Nessuno di questi elementi è privo di significato, sono tutti segni dell'avarizia di Grandet, che da un lato non vuole spendere nemmeno un centesimo per restaurare o rendere più accogliente l'edificio in cui abita, ma dall'altro vuole dissimulare la propria ricchezza, vuole tenerla nascosta, per poterne approfittare meglio, per non rischiare che gli venga sottratto qualche cosa o che qualcuno gli chieda aiuto. L'interno del palazzo è come l'esterno, antiquato e trascurato. Il caminetto non è di marmo, ma di pietra mal scolpita, ornato da candelabri smontabili di scarso pregio. Alle pareti non ci sono tappezzerie di stoffa, ma pannelli di legno grigio e tutto appare non antico ma vecchio. I vecchi tendaggi, un vecchio tavolino intarsiato, una vecchia credenza, il vecchio barometro con i listelli dorati completamente coperti dalle cacche delle mosche. Tutto questo non è effetto della povertà, ma dell'avarizia, unita all'ostilità dei provinciali verso tutto quello che è nuovo. L'avarizia di Grandet nasconde la ricchezza dietro apparenze antiquate, non solo nell'arredamento, ma anche nell'abbigliamento. L'abbigliamento di Grandet è descritto da Balzac con la stessa accuratezza con cui sono descritti l'esterno e l'interno della sua casa. Grandet, pur apparendo conciliante e bonario, aveva un carattere di bronzo. Vestiva sempre allo stesso modo. Chi lo vedeva all'epoca di questa storia, dunque nel 1819, lo vedeva qual era nel 1791. Le scarpe robuste erano allacciate con stringhe di cuoio. In ogni stagione portava spesse calze di lana, pantaloni corti di panno marrone con fibbie d'argento, pantaloni corti, cioè è ancora la culotte settecentesca, i pantaloni al ginocchio come si portavano nel Settecento, mentre all'altezza dell'inizio del romanzo, 1819, in città si portano ormai pantaloni lunghi. Un panciotto di velluto a righe color giallo e pulce, abbottonato alto, un'ampia giacca marrone a falde larghe, cravatta nera e cappello alla quacchera. Tutto l'abbigliamento di Grandet ci dice la sua indifferenza per la moda. Non porta i pantaloni lunghi, ma la culotte settecentesca chiusa da una fibbia al ginocchio. Un gilet di velluto, come erano di moda ai tempi della sua giovinezza, quindi ben diverso dai gilet in cashmere che porta suo nipote Charles. Una giacca molto larga, mentre i figurini del 1820 portano giacche avvitatissime. Nel suo abbigliamento di avaro tutto è fatto per durare. Le scarpe sono grosse, i lacci sono di cuoio, il panno della culotte è spesso pesante come le calze di lana. Il cappello da quacchero è un ampio cappello scuro di foggia antiquata. I quaccheri, seguaci di una chiesa protestante inglese che si diffonderà poi in America, lo portano in segno di fedeltà alle loro origini. Grandet invece lo porta per mostrare il suo disprezzo per le variazioni della moda e per tutte le frivolezze moderne. Non c'è nulla nei vestiti e nei mobili di Grandet che per Balzac sia privo di significato. Nell'apparenza esteriore di Grandet e nell'ambiente domestico da lui creato, è la sua personalità che si esprime, che diventa visibile, leggibile. Dunque, l'aspetto esteriore della casa di Grandet e l'abbigliamento dell'avaro sono minuziosamente descritti da Balzac perché sono segni che il romanziere decifra e che chiede al lettore di decifrare insieme a lui. Sono segni, certo, dell'avarizia di Grandet, che non investe in un cappotto nuovo dal 1791, quindi da 30 anni, ma sono anche segni della sua astuzia e della sua tenacia. Grandet, evitando ogni lusso visibile, ogni ostentazione, riesce a operare in segreto, indisturbato, investendo, acquistando nuovi beni, speculando. e sfugge all'attenzione di eventuali malintenzionati che potrebbero cercare di derubarlo. Ai segni iscritti nell'abbigliamento di Grandet, nell'ambiente in cui vive, nel corso del romanzo se ne aggiungono molti altri. Balzac non si limita a dirci che Grandet è un avaro, fa emergere la sua avarizia da mille piccoli particolari, mille gesti automatici e frasi apparentemente insignificanti. Per esempio, anche se fa freddo, Grandet non permette che in casa sua si accenda il camino prima del primo di novembre. Esige che per l'illuminazione della casa si usino solo candele di sego e non le più costose candele di cera che hanno un odore più gradevole. Pur di non spendere dal macellaio, consiglia alla cuoca Nanon di preparare il brodo con la carne dei corvi di cui va a caccia uno dei suoi contadini. A volte l'avarizia di Grandet è quasi comica, per esempio quando lo spinge a chiudere a chiave lo zucchero. Ecco, Charles si siede quando è suo ospite, si siede per far colazione e Eugénie mette in tavola la caffettiera e la zuccheriera. Ma Grandet ha l'abitudine di tenere lo zucchero sotto chiave, perché lo zucchero all'epoca è una derrata coloniale piuttosto costosa. Quindi, come vede lo zucchero sul tavolo, lo prende, lo richiude nell'armadio, dice al nipote: mettici un po' di latte, che così sarà più dolce. E dunque, l'avarizia di Grandet è comica quando chiude a chiave lo zucchero o quando va a annusare con sospetto le candele che Eugénie ha messo nella camera di Charles e scopre che sono costose candele di cera. Però questa avarizia assume anche una sua sinistra grandezza nel rapporto che Grandet ha con l'oro. Secondo Balzac ci suggerisce che questo rapporto sia già scritto nella sua stessa fisionomia, perché Grandet ha gli occhi gialli, gialli come il metallo che lo ossessiona. Dice: degli occhi gialli ai quali sembrava che l'oro avesse comunicato il suo colore. Ora, che gli occhi gialli possano avere un qualche rapporto con l'avarizia è un'affermazione ben poco scientifica, ben poco credibile. Però è utile a Balzac per collegare l'avarizia di Grandet al tema dell'oro, che in varie forme attraversa tutto il racconto. L'oro è centrale in Eugénie Grandet per il ruolo che svolgono nell'intreccio le famose monete d'oro, quei Luigi che avete visto prima, che Eugénie regala al cugino Charles. Ma c'è anche una presenza più sottile, ramificata, diffusa dell'oro in tutto il testo del romanzo. Ci sono quei Luigi d'oro che abbiamo visto prima, che Grandet contempla in segreto. C'è la famosa scatola da lavoro con le forbici e il ditale dorati che Eugénie riceve in dono per il compleanno. E poi ci sono due miniature con i ritratti dei genitori di Charles racchiuse in una pesante cornice d'oro e di perle che costituiscono l'ultima ricchezza del dandy parigino ridotto in miseria. Dunque, tra questi due ultimi oggetti, la scatola da lavoro di Eugénie e i ritratti dei genitori di Charles, Balzac instaura un'interessante contrapposizione. La scatola da lavoro che i de Grassin hanno regalato a Eugénie è un oggetto solo apparentemente lussuoso, in realtà dozzinale, non è d'oro, ma di vermeil, cioè di argento dorato. Eugénie la guarda con enorme ammirazione, perché è comunque un oggetto nuovo e brillante che spicca nel salotto di casa sua, dove è tutto vecchio, polveroso e trascurato. Ma Charles, grande intenditore di eleganze parigine. Guarda quell'astuccio con estremo disprezzo e da quel momento Eugénie, che coglie il suo sguardo, non se ne servirà più. Ora, al valore solo apparente, al finto lusso della scatola da cucito regalata dai de Grassins a Eugénie, si contrappone il valore autentico degli oggetti d'oro che Charles possiede. Charles, che ha vissuto nel buon gusto e nella ricchezza dei salotti parigini, regala alla madre di Eugénie il ditale d'oro che è appartenuto a sua madre e poi lascia ad Eugénie i ritratti dei suoi genitori incorniciati d'oro e di perle per non portarli con sé nel rischioso viaggio in Oriente. Questi due ritratti, incastonati in una spessa cornice d'oro, sono all'origine di una delle scene più violente del romanzo. Qualche mese dopo che Charles è partito, Eugénie, in camera sua, sta contemplando i due ritratti che Charles le ha lasciato. Ed è commossa perché Charles le ha lasciato quello che aveva di più prezioso. Ed è commossa anche perché nei lineamenti della madre di Charles vede la somiglianza con il cugino. E questa somiglianza la commuove, la intenerisce. Entra nella stanza Grandet, che non sapeva nulla dell'esistenza di questi ritratti e della loro preziosa cornice. Per Grandet, quei ritratti non sono un simbolo, un oggetto carico di affettività come per Eugénie, sono oggetti incorniciati d'oro. E dunque Grandet tira fuori un coltello e vuole saggiare con il coltello quanto è spessa la cornice per capire quanto valgono questi oggetti che Charles ha lasciato a Eugénie. Eugénie, indignata, glielo impedisce, minacciando, gli strappa il coltello e minaccia di ferirsi con questo coltello. È una scena talmente violenta da far ammalare la povera Madame Grandet, che morirà di lì a poco. In nessuna scena del romanzo emerge così chiaramente il contrasto tra l'avidità e l'egoismo di Grandet e la sensibilità delicata di Eugénie. 7 anni dopo, nell'agonia, la passione di Grandet per l'oro emerge allo stato puro, diventa una sorta di mania. Grandet, che è stato un uomo così astuto, ha ormai perso tutte le proprie capacità. In lui sopravvive soltanto la passione per l'oro, che lo domina e lo possiede interamente. Eugénie metteva dei Luigi su un tavolo ed egli passava ore intere a guardarli, come fanno i bambini quando cominciano a vedere e si fissano con aria stuporosa su un oggetto. E come un bambino accennava un sorriso penoso. «Mi scaldano», diceva talvolta, e sul viso gli appariva un'espressione beata. L'ultimo gesto di Grandet, prima di morire, sarà quello di protendere le mani verso il crocefisso dorato che il prete gli porge perché lo baci. Grandet è attirato non da un sentimento religioso, ma soltanto dallo scintillio del metallo. All'avarizia del padre si contrappone la sensibilità di Eugénie. Grandet disprezza Charles quando lo vede addolorato più dal suicidio del padre che dalla perdita di tutto il suo patrimonio. Eugénie invece prova per lui una compassione profonda e l'amore di Eugénie non sarà altro che l'evoluzione di questa compassione, la compassione che si trasforma in un sentimento più tenero. E l'ammirazione che Eugénie ha provato per Charles, così elegante, così disinvolto a paragone dei provinciali, si trasforma in amore proprio quando lo vede sofferente e sventurato. Balzac commenta questo fatto con una massima che attribuisce alla donna la superiorità sull'uomo in fatto di sentimenti. La donna ha questo in comune con gli angeli, che i sofferenti le appartengono. D'altronde è tutta la tradizione del romanzo ad attribuire alla donna una sensibilità maggiore rispetto all'uomo. Pensiamo a Julie, la protagonista di Julie ou la nouvelle Héloïse, la nuova Héloïse di Rousseau. Pensiamo alla Corinne di Madame de Staël, questa donna appassionata che vuole calpestare le convenzioni sociali e invece viene lasciata dall'uomo che ama per una vita socialmente più regolare. Pensiamo a Eleanor, la figura femminile che c'è nel romanzo di Benjamin Constant, Adolphe. Eleanor vive la passione amorosa per Adolphe violentemente e Adolphe invece cerca di staccarsi da lei, vorrebbe tornare a una vita più tranquilla. Dunque, la sensibilità di queste eroine, di queste donne, le espone alla sofferenza molto più dell'uomo. Il destino di Eugénie è scritto nel suo carattere, nobile, costante e incapace di violenza. Commenta Balzac: ci sono donne che, abbandonate, corrono a strappare l'amante dalle braccia della rivale, la uccidono e fuggono in capo al mondo e finiscono sul patibolo o nella tomba. Bello, non c'è dubbio, il movente di un delitto del genere è una passione sublime, di fronte alla quale la giustizia umana tace. Altre chinano il capo e soffrono in silenzio. Con la morte nel cuore, rassegnate, piangono e ricordano fino all'ultimo respiro. E questo è amore, amore vero, l'amore degli angeli, l'amore che vive e muore del suo dolore. È un destino di sofferenza, constata Balzac. E questo destino di sofferenza è aggravato dalla condizione storica della donna del suo tempo. Balzac scrive ancora: in ogni circostanza le donne hanno più motivi di sofferenza degli uomini e soffrono di più. L'uomo ha dalla sua la forza, l'esercizio del potere, agisce, si muove, è attivo, fa progetti per l'avvenire e trova in essi conforto, e così faceva Charles. La donna, invece, rimane lì, a tu per tu con la sua pena, dalla quale nulla la distrae. Scende al fondo dell'abisso che l'uomo ha aperto, lo misura e spesso lo colma con i suoi voti e le sue lacrime. Era ciò che faceva Eugénie. Raramente è stata descritta con tanta efficacia quella condizione di passività, di soggezione, di forzata inattività che è quella della donna sino alla fine del XIX secolo. Possiamo dire che in Eugénie Grandet Balzac porta alle estreme conseguenze quella riflessione sulla condizione femminile che percorre sotterraneamente tutta la tradizione del romanzo occidentale. Grazie.
Grazie a Mariolina Bertini per questa, per questo percorso così impeccabile dalla stessa iconografia della figura di Balzac, così sensazionale anche nei suoi connotati fisici, dalle peculiarità che hanno caratterizzato quanto c'era di nuovo nel suo così strepitoso progetto romanzesco della commedia umana, la capacità veramente di assorbire le novità sconvolgenti che stavano mutando con grandissima velocità la società del XIX secolo e in particolare nella metropoli per eccellenza dell'Ottocento che era appunto Parigi, ma anche in funzione di quelle che erano le sue relazioni con la provincia. E ho ammirato molto questo effetto di zoom del percorso di Mariolina Bertini verso alcuni personaggi esemplari, e in particolar modo quello di Eugénie Grandet, attraverso poi non solo il campo di forze delle relazioni familiari di questo straordinario romanzo in cui veramente possiamo riconoscere così l'archetipo di tante situazioni romanzesche che continueranno ad agire anche nella seconda parte dell'Ottocento, penso non so, a certi personaggi femminili di Henry James o fino allo stesso Novecento, insomma, ecco, ora capisco la sola cosa che Mariolina Bertini mi aveva un po' profetizzato della sua lezione, era questa attenzione agli oggetti, appunto, ecco, oggetti che non sono propriamente dei correlativi simbolici, eccetera, ma proprio oggetti calati nella realtà materiale della storia, nel realismo di cui veramente Balzac rappresenta forse l'espressione più esemplare nel XIX secolo. Grazie veramente. Di solito c'è qualcuno che ha qualche curiosità ulteriore, qualche domanda da fare? Prego, prego.
Lei pone proprio un problema su cui si sono arrovellati tutti i biografi di Balzac per decenni avevano al centro questo interrogativo: com'è possibile che Balzac fosse così ingenuo da pavoneggiarsi con il suo fisico infelice in abiti da dandy, inalberando questo famoso bastone ornato di turchesi, e poi nei suoi romanzi fosse tutt'altro che ingenuo, mostrasse questa conoscenza approfondita. E allora ci sono state tante risposte diverse, per esempio chi era più vicino a Balzac, come sua sorella Laura e Théophile Gautier, vedeva nel dandismo di Balzac una sorta di gioco, un divertimento di un uomo per cui l'immaginazione era comunque il centro della vita, e quindi per lui recitare la parte del dandy e correre dietro a oggetti costosi, persino nei periodi... Balzac ha avuto problemi di soldi per tutta la sua vita, ma non tanto perché fosse... come dire, veramente un grandissimo spendaccione, perché negli anni venti aveva subito un terribile fallimento, aveva acquistato una stamperia, aveva provato a fare l'editore ed era fallito, contraendo dei debiti così spaventosi che questi debiti hanno pesato su di lui per tutta la vita. Nonostante questo, anche nei periodi di... Poi guadagnava tantissimo con i suoi romanzi, erano molto pagati, soprattutto negli anni 30 e poi di nuovo alla fine degli anni 40. I suoi romanzi erano contesi dagli editori. Guadagnava tantissimo, ma comunque non riusciva a vedere la fine di questi debiti che doveva pagare. Nonostante questo, ogni tanto si concedeva dei lussi, il bastone con i turchesi, ma anche dei lussi di arredamento. Per esempio, a un certo punto, in uno dei suoi appartamenti, appunto alla fine, a metà degli anni 30, si riproduce una stanza lussuosa con dei drappeggi rossi e oro che ha descritto in un romanzo che si chiama La ragazza dagli occhi d'oro, e se la fa riprodurre da un tappezziere, una cosa costosa. Ogni tanto c'è in lui questo amore per il lusso che è una forma quasi di gioco infantile. Però le persone più ostili a Balzac vedevano invece nel suo amore per il lusso una forma di pubblicità, e dunque quelli come Sainte-Beuve e altri giornalisti dell'epoca vedevano in Balzac un uomo che cercava di attirare l'attenzione del pubblico con dei sistemi che venivano definiti ciarlataneschi. E quindi molto spesso nella stampa dell'epoca si trovano questi degli aneddoti che vogliono illustrare Balzac come un uomo che si fa pubblicità con qualsiasi mezzo, che vuole farsi pubblicità, vuole essere notato, vuole imporsi non solo con l'eccellenza letteraria, ma trasformando la sua vita in una sorta di spettacolo. E questo aspetto un pochino c'è, ed è uno degli aspetti della modernità di Balzac.
E in questo anche anticipando certe attitudini dell'identità del letterato, che poi magari si sarebbero sviluppati durante il simbolismo in qualche modo. Qualcun altro vuole approfittare di un'interlocutrice così speciale? Allora, se non c'è nessun altro, io ringrazio ancora Mariolina Bertini e ci vediamo alla prossima lezione. Paolo Nori con Alexander Pushkin.
Paolo Nori è stato mio allievo.
Me l'ha detto, me l'ha scritto. Infatti aveva detto, se ce la faccio vengo, vedo a sentire la...
Ma personaggio molto singolare.
Molto. Noi l'abbiamo avuto qui perché abbiamo questo premio Laura Orvieto per la letteratura per ragazzi, e che lui ha, credo, proprio vinto un paio di anni fa. Ed è veramente performer formidabile,
molto divertente,
simpaticissimo.
Grazie veramente, signora.